Continuiamo adesso e andiamo al messaggio che ho appena annunciato riguardo all'amore. Dobbiamo capire esattamente qual è il modo giusto di amare e come vuole Dio che ci amiamo uni gli altri. Perché io mi ricordo quando ero piccola, ero senza Cristo e vedevo questi film dove c'erano queste storie di amore così passionate, che dai tutto il cuore a una persona e ti innamori tanto e solo quella persona importa nella tua vita, diventa al centro di tutto nella tua vita. Pensi sempre a lui, faresti qualsiasi cosa per lui. E pensavo che è quello l'amore. L'amore è una storia di amore, come nei film. E quelle storie non diventano mai realtà nella tua vita. È come se è solo una finzione che non esiste. E mi chiedevo, ma allora cosa è l'amore? Come posso sapere come devo amare una persona? E non solo un uomo, ma anche una madre, una sorella. Come si amano? Qual è il modo giusto? E non ho trovato mai la risposta a questa domanda, anche se ho letto tanti libri di filosofia sull'amore, l'amore. Non ho trovato questa risposta finché non ho conosciuto Gesù. Era la Bibbia, ho trovato. Però il messaggio di oggi, credo a me, mi ha chiarito ancora di più le idee per fare l'equilibrio giusto di come amare. Come vuole Dio che io amo qualcuno? E il titolo di questo messaggio è Il cane ci ama ciecamente. Giusto o sbagliato? Giuseppe, cosa c'entra il cane?
Solo un esempio, cioè un esempio perché c'è gente che crede nell'amore degli animali, perché gli animali dicono amano sinceramente, invece gli uomini no.
Oh.
Sì, però anche queste persone che dicono questo, voglio vedere come loro amano. E paragonano l'amore dei cani, per esempio, dei gatti, a quello degli esseri umani, e gli animali sono migliori, dicono loro, dipende. Dipende però che tipo di persone stiamo parlando. E oggi vorrei fare un po' un'analisi, vorrei fare un po' andare vedere un po' nelle scritture cos'è che dicono esattamente di come bisogna amare, chi amare, come amare. Anche Gesù ha detto che bisogna amare il prossimo come amare il prossimo come noi stessi. Giusto?
Sì,
E tu senti i predicatori dappertutto predicare il buon samaritano, eccetera, aiutò l'uomo ferito dai ladroni, e poi Gesù disse ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi amare il prossimo come te stesso. Però io ancora non ho sentito una predica giusta su questo, sul samaritano, perché alla conclusione, alla fine, tutti dicono dobbiamo amare tutti,
tutti sconosciuti? Eh
amare il nostro prossimo. Chi è
sì.
il nostro prossimo? E i predicatori dicono tutti,
Sì, così sembra.
chiunque è vicino a noi. Io non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Infatti, se i predicatori se guardassero meglio questa storia, vedrebbero che la storia dice di amare il prossimo come noi stessi, ma non dice che il nostro prossimo è quello che è che alla nostra prossimità, vicino a noi, 50 centimetri o seduto al tavolo a fianco. No, non dice questo. Non dice che tutti sono il nostro prossimo. Non dice questo. Cosa dice? Dice che Gesù parlava dell'amore, va bene, di amare il prossimo come noi stessi, e poi un tale fece una domanda e disse: e chi è il mio prossimo? Troverete la storia in Luca capitolo 10. Vado velocissimo. Qual è il mio prossimo? E allora Gesù raccontò: un tale scendeva da Gerusalemme, fu attaccato dai ladroni, passò un levita religioso e tirò oltre. No, non voglio contaminarmi, che dopo fino a stasera io sono contaminato, se tocco un ferito, senz'altro Dio manderà qualcuno a aiutarlo. Passa un sacerdote, oh no, no, io andrò al tempio, pregherò per lui, come dice la bella canzone di Marocchi, io pregherò per lui. E tira diritto il fariseo. Passa un samaritano che oggi sarebbe, non so, un magnaccio, uno che vende
Un
droga.
incredulo.
Un samaritano era tra i più disprezzati in Israele, samaritani, per loro erano adoratori di idoli, eccetera. Passa il samaritano, lo prende, si prende cura, lo porta all'albergo, gli paga l'albergatore e poi dice: se i soldi non bastano, al mio ritorno ti do la differenza. E allora Gesù risponde alla domanda: chi è il mio prossimo? E Gesù dice: chi fu il prossimo dell'uomo attaccato dai ladroni? E gli risposero, colui che gli usò misericordia. Cioè, ce l'hai la storia lì davanti a te?
Sì, Luca 10.
Dove dice colui che gli mostrò misericordia?
Verso 37.
Verso 37 dice, colui che gli mostrò misericordia. Perché Gesù non dice tutti quanti? Perché Gesù sta rispondendo a una domanda specifica. Gesù aveva detto, ma non cerchi prima della storia, ama il tuo prossimo come te stesso.
Sì, e nel verso 27...
Cosa dice?
Qualcuno chiede a Gesù, maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù risponde, verso 27, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua forza. E ama il tuo prossimo come te stesso. Luca 10, 27.
Caspita. Quindi... amare il prossimo come noi stessi, cioè amare Dio con tutto il cuore, il prossimo no, il prossimo come noi stessi. Quindi Gesù sta dicendo, non tutti sono il tuo prossimo, perché uno chiede, amare il mio prossimo come me stesso, quindi dare anche la vita, sì, e chi è il mio prossimo? Questa è la domanda, una delle domande più intelligenti che abbiano mai fatto a Gesù, meno male che l'hanno fatta, perché ho avuto delle liti con delle persone, liti diciamo antipatiche, religiosi, che dicevano tutti sono il nostro prossimo, dicevano no, non è quello, non è scritto nella Bibbia, tutti sono, scusa, il nostro prossimo non è un anticristo, non è uno che bestemmia Dio, non è uno che odia il Signore, non è la zizzania. Non sono il nostro prossimo che devo dare la vita per la zizzania, no. Va bene, Gesù in Giovanni 17 ha detto al Padre, guardate, io prego per questi discepoli, non prego per il mondo. Gesù non prega per il mondo, quindi questi religiosi attaccati alla finestra che dicono Dio ama tutti, non è mica vero che ama tutti. Ho amato Giacobbe e odiato Esaù. Non è vero che Gesù prega per il mondo. A volte diciamo richieste, pregate per tutti che soffrono nel mondo. Va bene, preghiamo, ma sono preghiere religiose, non funzioneranno. Gesù non ha mai pregato per tutti nel mondo. Va bene, ecco questo vediamo, l'amore verso il prossimo non è lo stesso dell'amore verso i nemici. I nemici li amiamo nel senso che diamo loro il Vangelo, ma non li amiamo come noi stessi, come mio figlio, mia figlia, mia moglie, mio padre, no. Ci siamo?
Sì,
comunque sì. Torniamo all'amore.
Sì.
L'amore, dicevo, il cane ama ciecamente, giusto o sbagliato? Ora, parlando dei cani, i cani sono ammirevoli per come amano i padroni, però sì. Andiamo in Apocalisse 22.
Sì.
Qui la parola dice, vai al verso 14 e 15, per favore, cosa dice?
Apocalisse 22, 14. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani,
dalla città.
I cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Apocalisse 22, 14 e 15.
Ora, evidentemente Dio non sta parlando di animali quando dice fuori i cani, ma di esseri umani che sanno che amano come i cani, insomma, ecco. Cioè esseri umani che nello spirito sono simili ai cani. Se si riferisse agli animali, allora ve ne sarebbero animali molto peggio dei cani, iene, sciacalli, sanguisughe, eccetera.
Sì.
Quindi Gesù avrebbe di che fare esempi. Invece no. Perché dice cani? Perché i cani sono tra gli animali più amorevoli che ci sono. Un uomo che ama come un cane non entra nel regno di Dio. E come? Se il cane ama di più di certi di quanto tante persone amano. No, non entrano. E perché Dio ha dovuto precisare che i cani non hanno accesso alla Nuova Gerusalemme? I cani sono certo animali utili. Amano ciecamente al punto che darebbero la vita per i loro padroni e a volte la danno anche. Vi sono persino storie di ricchi che hanno lasciato le loro sostanze, i soldi e tutto, alle ricchezze, agli animali, a un cane. Perché si erano sentiti abbandonati dai loro familiari.
Sì.
E credo che questo sia il punto. Cioè che se amiamo qualcuno con tutto il cuore o ciecamente, quella persona potrebbe condurci fuori della volontà di Dio.
Mm-hmm.
Va bene, Adamo sapeva di peccare, no? Non era stupido. quando ha mangiato il frutto.
Sapeva che sta disubbidiendo.
Sapeva di peccare, perché era stato avvertito. Evidentemente amava Eva così tanto che la seguì nel peccato.
Vero, sì.
Capito?
Sì, sì, sì.
Quindi dà un esempio di un uomo che ama una donna ciecamente, può essere viceversa. Questo è l'amore cieco col quale un cane segue il padrone. Il padrone va a rapinare una banca, il cane lo segue. Sembra una cosa bella, ma il cane...
L'amore sempre sembra una cosa giusta, una cosa bella. E la difendiamo.
Sì, l'amore sembra sempre bello. Però il cane ha questo amore speciale, specialissimo, anche per quei padroni che sono criminali, indemoniati, anticristi. L'amore di un cane è un amore cieco. L'amore cieco è sbagliato. Solo Dio si merita quello. Quindi vediamo le persone che innalzano e seguono i dittatori, i guerrafondai, e credono di uccidere e morire per questi dittatori, vanno perché amano il loro dittatore, di un amore cieco, troppo cieco, vanno a uccidere e a morire. Cioè talmente che non si rendono conto che si stanno rendendo complici, stanno seguendo dei criminali, stanno seguendo un indiavolato. Lo abbiamo visto in tutti i regimi totalitari, lo vediamo anche oggi, nelle guerre presenti. Infatti, quando Gesù dice ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, eccetera, Matteo 22, 37, Gesù dice ama il Signore con tutto il cuore, va bene, sta dicendo è solo il Signore che devi amare con tutto il cuore, nessun santo, non è santo di qui, santo di là, una persona di qui e persona di là. Dio è il solo che possiamo amare e obbedire, seguirlo ciecamente. E siamo benedetti se lo facciamo. L'amore di Dio è quello che ha guidato Gesù alla croce per la nostra salvezza. Ha guidato Abramo ad offrire Isacco sull'altare. Il grande amore per il Signore. Ogni grande uomo di Dio ha abbandonato le sue comodità e ha dato la sua vita per Gesù. Perché? Perché lo ha amato con tutto il cuore, ciecamente. Una volta che hai capito chi è Gesù, basta.
Sì.
Non devo più capire come è formato l'atomo, quando è che... No, basta. Lo dice il Signore, si fa. È come quelli che vanno in qualunque esercito. Una volta che si iscrivono, firmano, basta. Non conta più se l'ufficiale ha ragione o torto. Tu obbedisci. Hai firmato. Quando riceviamo Gesù nel cuore, abbiamo firmato che apparteniamo a Gesù, siamo stati comprati col suo sangue, apparteniamo a Lui. Non è più tempo di mormorare, ammutinarsi, eccetera, no. Comunque solamente Dio si merita ed è in grado di gestire un tale tipo di amore cieco verso di Lui. Solo Dio può gestirlo. Il Dio che muore sul Calvario per noi.
Perché Lui ha guadagnato quel diritto di essere amato. Perché l'immagine di Gesù sulla croce con le braccia completamente aperte per ricevere noi, quello è l'amore vero, più profondo che esiste.
Amen. Guai se amiamo una persona in quel modo lì, con l'amore che spetta solo a Dio, cioè amore cieco. Normalmente troppe persone se ne approfittano. Quando le ami con tutto il cuore, tutta la mente, diventi loro schiavo. E se qualcuno pretendesse da me o da te o da voi di essere amato così, e allora è certamente il diavolo che vuole controllare la vostra anima attraverso questa persona. Persona che pretende, io ti amo con tutto il mio cuore, anche tu mi devi amare. No. Sbagliano tutte e due. Quindi chi desidera essere amato così, va bene, non viene da Dio, e se cadiamo nella sua rete di amore, amore tra virgolette, diventiamo la schiava di lei o di lui, come è scritto. Devo andare a Romani 6, per cortesia. Mi aiuti con le scritture, grazie. Al verso 16.
Romani 6, 16. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Romani 6,16.
Cioè, se tu ti dici io mi offro a te per ubbidirti, ma io gli ho dato tutto il cuore, scusa. Va bene, io sì, io posso ubbidire a una persona, ma io sono cristiano, figlio di Dio. Ubbidisco a una persona perché magari è mio pastore, magari è mia. Però quel pastore lì, io lo seguo come lui segue Cristo. Va bene, qui non si segue nessuno ciecamente, solo il Signore.
Amen.
Conosciamo per esempio tutti quanti la storia del grande Sansone. Sansone si fa cavare gli occhi perché? Perché ha amato troppo una donna, una pagana che si chiamava Dalila. Leggere Giudici capitolo 14. Sansone ha amato troppo e troppo ciecamente, al punto che si è fatto cavare gli occhi e poi si è pentito quando Dalila l'ha venduto per 4 soldi. Certo, bisogna amare. Non è che sto dicendo non dobbiamo amare, certo dobbiamo amare, però non ciecamente, e cerchiamo di non confonderci. Non sto dicendo non amate, amate, ma non ciecamente. Confidare una persona sì, ma, virgola, verificare. Nessuna persona si segue per fede, si segue ragionando, un marito, una moglie, un pastore, non ciecamente. Gesù non amava i suoi fratelli carnali e sua madre, è certo che li amava. Dicevo di amare i nemici, vuoi che non ami la Madonna e i suoi fratelli?
Sì,
i suoi
certo.
Fratelli carnali. Ma non era amore cieco, no, non era venerazione. Infatti andiamo a Matteo 12, 46 sì. al 50.
Matteo 12, 46. Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli.
Quindi qui, fuori dalla casa, c'era la Madonna e i fratelli di Gesù. Non erano cugini, perché nella Bibbia specifica quando erano cugini, ok? Elisabetta, cugina di Maria. Cioè, sì. A quei tempi già capivano cos'erano i cugini. Questi erano i fratelli. Infatti, quando Maria ha dato luce a Gesù, la Bibbia dice e diede luce al suo primogenito. Perché è specifico? Mm-hmm. Perché ha avuto altri. Andiamo avanti.
Verso 47. E uno gli disse, tua madre e tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti. Ma egli rispose a colui che gli parlava, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?
È singolare che Gesù, da quando ricevette il battesimo Spirito Santo, vabbè, Gesù non chiamò più Maria madre, mai più. La chiamò donna, è strano, eh? Invece perché? Perché ormai... perché lui sapeva che sarebbe uscito, avrebbero fatto tante storie sulla madre, eccetera, ma la chiamava sempre donna. Che c'è tra me e te? Non hanno vino? Okay, non hanno vino? Che c'è tra me e te? È così che si risponde alla madre, no?
No.
Dice, certo mamma, subito.
No.
Sì, è vero che lei ha interceduto per il vino, ma no, però prima si è presa una sgridata, ma che c'è tra me e te? Sono qua a fare il vinaio? Comunque, vabbè, se più insisti, cioè, ecco, porta l'acqua che... tramuto. Allora, avanti.
Verso 49. Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse, ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello e sorella e madre. Matteo 12, 46 a 50.
Va bene, allora, quindi... oggi si fa una grande, grande storia. Lei è la madre di Dio. Ma quale madre di Dio? Gesù dice, chi è mia madre? Non è madre di Dio, perché Gesù dice, chi è mia madre? Chiunque fa la volontà di Dio, altro che madre di Dio. Va bene? Quindi dobbiamo dare ai fratelli e alle persone l'amore che spetta loro, ma a Dio l'amore che spetta a Dio. Quindi date alle persone l'amore che spetta alle persone, ma date a Dio l'amore che spetta a Dio. E c'è una differenza. Come l'amore che io do a mia moglie non è l'amore che io do alle altre donne. C'è una differenza. L'amore per i miei genitori, l'ubbidienza che io ho dovuto dare ai miei genitori, non era l'ubbidienza che davo a chiunque che passava per strada. Anche può essere più vecchio di me, può essere mio padre, ma non era la stessa ubbidienza che davo a mio padre. E allora... andiamo a Giovanni 2, guarda, perché c'è una differenza. E Gesù l'ha messa in chiara la differenza del tipo di amore che bisogna dare alle persone. Amarle, ma controllare coi binocoli cosa accidenti stanno combinando. Giovanni 2, ce l'hai, 24
sì.
e 25.
Ma Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Giovanni 2, 24 e 25.
Quindi Gesù non si fidava di loro. Sì, amare, ma non ti fidi però. Ma allora che amore è? È l'amore di Gesù, no? Quindi non andiamo in giro a amare occhi chiusi. Che tutti quelli che hanno amato occhi chiusi una persona è rimasto sempre, sempre fregato. Prima o poi. Geremia 17.
Ma una cosa.
5 e 7.
Non ci fidiamo di qualcuno non perché vogliamo essere mean. Cattivi, sì.
Sì, malfidati.
Ma perché sappiamo che ogni persona è limitata, come io lo sono limitato, anche l'altro è limitato. Non è che... Non credo che tu hai intenzioni brutte, che vuoi fare qualcosa
cattive.
Di cattivo. No, ma perché so che tu sei limitato, anche senza volere sbaglierai. E quindi per questo non ci fidiamo uni degli altri. Ci amiamo, ci rispettiamo. È una mancanza di fiducia non maligna, ma è una cosa che siamo tutti uguali.
Una cosa
uguali.
Logica.
Siamo tutti uguali.
Cioè, tu vuoi che una persona ti ami a te, Angela, ciecamente?
No, perché ma sicuramente sarà deluso.
Caspita, ma non sbagli mai tu.
Sì che sbagli.
E allora perché uno deve amarti ciecamente? E io ti amo ciecamente e tu devi farlo anche. E no, caro, se tu sei così fessacchiotta, io no.
Ma se mi ami ciecamente cadremo tutti e due in una fossa.
Io e mia moglie ci amiamo, ma non ciecamente, e ragioniamo e a volte non siamo d'accordo.
Sì.
Va bene?
Sì, sì.
Perché lei dice, tu non capisci che ho sempre ragione io. Io dico, tu non capisci che ho sempre ragione io. Quindi due che ragionano così, non ragiona nessuno. Geremia 17, 5 a 7.
Così parla il Signore. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come una tamerice nel deserto. Quando giunge il bene, egli non lo vede. Abita in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Geremia 17, 5 a 7.
Alleluia. Proverbi 3, 5 e 6. Qui, a chi dobbiamo confidare? Non confidare nell'uomo? Allora in chi confidiamo?
Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri. Proverbi 3, 5 e 6.
Quindi la Bibbia è chiara. La sola persona che puoi confidare con tutto il cuore è Dio.
Amen.
E basta. È dimostrato che Dio non ha mai sbagliato. Ci ha sempre amati, salvati dall'inferno. Ed è dimostrato anche che gli uomini hanno sempre sbagliato.
Sì.
Quindi sì, sciagurato sì, sì. L'uomo che confida nell'uomo, anzi la Bibbia dice maledetto l'uomo che confida nell'uomo. E allora fratelli stiamo attenti, molto attenti, e a chi magari anche senza saperlo vuole tutto il nostro amore in modo morboso che equivale a diventare il nostro Dio nella nostra vita. Se tu dai tutto il tuo amore a una persona, la persona diventa Dio. È per questo che ci sono tanti divorzi, perché si amano così follemente che quando quello là cade nell'adulterio o quell'altra anche, eccetera, invece di portarli a pentimento e perdonarli, divorziano di colpo. Perché? Perché lo amavano, lo avevano talmente alto locato, invece bisogna ricordarsi che quando sposi una persona, quella persona può cadere in adulterio. Quella persona può sbagliare. Va bene? Non preparate il matrimonio a una vita e vissero felici e contenti come tutti quanti in Hollywood. Sì. E poi invece, per questo ci sono tanti divorzi, perché si aspettano dall'altro l'altra cose che loro stessi non sono in grado di dare. Va bene. Prendiamo Lot come esempio. Lot, nipote di Abramo, amava sua moglie, che vivevano a Sodoma questi qua, ma non l'amava ciecamente, finalmente un buon esempio qua. Nel momento che la moglie di Lot decide di disubbidire, va bene, e si guarda indietro, va bene, ecco che Lot saggiamente fece quello che Adamo Adamo non aveva fatto.
Sì, giusto. Sì.
E che avrebbe dovuto fare. Mm-hmm. Cosa fa Lot? Amava la moglie, certo che l'amava, fuori di dubbio. Però la abbandona alle spalle, non la guarda neanche. Questa diventa statua di sale. Va bene. E lui continua secondo le precise istruzioni di Dio di non voltarsi indietro. Amava la moglie? Sì, però non la guarda. Lei decide di disobbedire, s'arrangi. E la volontà di Dio nella vita di una persona è di fare una certa cosa. Che so, uscire da Sodoma, da qualche Sodoma. Un'altra dice, no, io amo Dio, però Sodoma non l'abbandono. E allora tu devi scegliere, o segui la tua moglie di Lot, o il marito, quello che è, o se no continui a uscire. L'abbandoni? No, tu non l'abbandoni mai, sempre a invitarli, sempre a dire sono qui, guarda che bel posto che sono qui, venite, tutto pronto per voi. No, io non vengo, tu vieni da me. Va bene, ma qui sto seguendo il Signore, sto evangelizzando, raggiungendo le pecorelle, eccetera. Vieni, no, tu vieni da me. Quindi ecco che cercano di sviarti dalla volontà di Dio e tu devi scegliere, farti sviare oppure continuare a seguire per la volontà di Dio, sempre però invitandoli, aprendo, non li abbandoni mai. Cioè il cristiano non abbandona mai un amico, un familiare, viene abbandonato, ma lui non abbandona. Allora, questa storia la vediamo in Genesi capitolo 19, la storia di Lot e della moglie. Quindi, andiamo a Luca 9, 62. Gesù dice, cosa dice?
Luca 9, 62. Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Luca 9, 62.
Ecco, la moglie di Lot si guardò indietro, disubbidendo un preciso comandamento. L'angelo gli disse, non guardare indietro. Era un segno. È come quando il direttore di una compagnia lì ti fa un'interview per vedere se ti assume o se non ti assume. E distrattamente gli fa cadere una matita al suolo, eccetera, e poi guarda, se l'uomo si inchina a dargliela, gli dà un'impressione, se l'uomo la ignora, gli dà un'altra impressione. C'era un uomo che viaggiava sull'autobus una volta e c'era un signore lì che è un po' maleducato e nell'autobus, molto maleducato, eccetera. E allora poi è andato nel suo ufficio e così e si presenta a quest'uomo che nell'autobus era stato maleducato e cercava un lavoro. Ascoltato, educatamente, tutto quanto. Aveva tutto il curriculum a posto, però lui non l'ha assunto. Lo ha visto in privato com'era. Va bene, Dio ci guarda nel privato. Dio ti dà un test quando non te l'aspetti. Non guardare indietro. L'angelo li prese per la mano, gli tirò fuori il sodo, però disse, ah sì, non guardatevi indietro. La moglie si girò a guardare e divenne statua di sale. Il Signore ci prova nelle piccole cose. E allora, Signore Gesù, anche in Giobbe capitolo 2 c'è una bella lezione lì, Giobbe 2, andiamo lì.
Sì.
Perché Giobbe era un uomo giusto. Giobbe amava sua moglie, certamente, ma il suo amore non era cieco da amarla e seguirla, come Adamo seguì Eva, ma era un amore condizionale, un amore da verificare. È un amore tipo, io ti amo? Sì, certo che ti amo, cara moglie, caro marito. Caro amico, amica, figlio, padre, certo che ti amo. Ma se tu abbandoni la fede in Dio, io a te non ti seguo. Ah, non mi ami più? No, certo, ma figurati, io amo anche i nemici. Come dici che non ti amo? Ma mica posso amarti più del Signore, più della parola. Ce l'hai Giobbe 2, 7 al 10?
Sì. Così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alle cenere. Allora sua moglie gli disse, «Rimani ancora fermo nella tua integrità? Maledici Dio e muori!» Ma egli disse a lei: tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Giobbe 2, 7 a 10.
Gloria a Dio. Bibbia versione Diodati. Grazie Gesù. Una grande lezione, grandissima per noi. Per noi durante le nostre prove di sofferenza, di dolore, la morte di un amato, quando il diavolo si avvicina con i suoi sussurri di serpente e ci dice che Dio ci ha abbandonati, assicuriamoci noi di non fallire quando il momento della nostra prova giunge, perché la prova giungerà sempre. Quindi dicevo all'inizio, l'amore di un cane è in un certo senso, molte volte, lo stesso dell'amore del mondo. Cioè, è l'amore con cui vi sono masse di soldati che vanno a uccidere o essere uccisi perché amano ciecamente un capo. Non importa se questo capo quanto è malvagio e quanto è anticristo, uno Stalin, un Mao Zedong, non importa. I soldati americani lanciarono due atomiche sul Giappone, fecero milioni di morti in tante delle loro orribili guerre, dopo la Seconda Guerra Mondiale, guerre ingiuste. Quindi, dicevo prima, un amore verso qualsiasi cosa che ti spinge a uccidere o essere ucciso, è cieco, sì. Troppo cieco, sì, sì, non sì. È l'amore di Dio.
Certo.
Questi soldati che vanno in giro ad ammazzare, a uccidere, perché amano qualcosa, la loro patria, l'America, la Russia, la Cina, il nazismo, quello che ti pare, è l'amore di un cane. L'amore col quale tu ami l'America, la Russia, Hitler, Mussolini e compagnia bella, che ti un amore che verso di loro che ti spinge a uccidere gli altri, è amore di cane. Tu sei fedele a un capo, un leader malvagio che ti sta imbrogliando e nel nome suo vai a uccidere. Lui lo vuole. E me l'ha detto in TV, che voi siete cattivi. E noi siamo buoni. Uccidiamo perché noi siamo buoni. No, non è così la storia. Lo vediamo adesso in Ucraina. Il nome del quale proprio adesso stanno uccidendo, compreso bambini, civili e anche in altri luoghi dove il diavolo ha insegnato questo amore cieco, questo amore di cane, un amore verso una qualsiasi delle sue bugie, di destra e di sinistra, basta uccidere, guarda se la divisa è diversa, spara. È sempre una bugia del maligno quando ti dicono che devi andare a uccidere un chi che sia. Una bugia che si scontra. Andiamo a Matteo 5, per favore.
Sì.
Dovresti avere un verso 9, ce l'hai lì?
Sì.
E si scontra con questa verità. Cioè, la bugia del diavolo che è il contrario dalla verità. Beati quelli?
Beati quelli che si adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figlioli di Dio. Matteo 5, 9.
Anche Apocalisse 3, altra bella scrittura. Va bene, quindi adoperiamoci alla pace. Quindi non alla guerra, non crede. Uno dice, guarda, Dio vuole che va in giro a ammazzare perché c'è una divisa diversa di noi. Loro sono cattivi, noi buoni. Lo dice anche la TV. Tu non ci credere. Non si uccide nessuno perché i media lo dicono. Biden, Putin, putiniano e bideniano, americano e russo, bisogna uccidere. Sei cascata nella trappola del diavolo, non si uccide nessuno. Se a me mi dovessero chiamare l'esercito, che la mia età sarà un po' difficile, io me la passerei da renitente, obiettore di coscienza, allora devi fare il doppio del tempo, servizio civile, ma mi faccio il triplo, mi potete anche mettere in croce, speriamo di no. io i vostri nemici non li uccido. Perché? Perché li amo nel nome di Gesù Cristo.
Wow, amen. Amen, amen.
Va bene? Persino l'amore col quale Gesù ci ama non è amore cieco, non è amore di cane, è amore, Dio ci ama ma verifica, Dio ci ama ma quando Adamo ed Eva sbagliano è il bastone. Dio ha amato Mosè ma quando ha colpito la pietra, invece di parlare alla pietra, la pietra era Cristo che diede l'acqua, invece di parlare alla pietra la colpì col bastone. E allora Dio disse, ah, che sì, questo non è il mio comandamento. E tu non entrerai nella terra promessa. Mosè lo supplicò, insistette, e Dio gli disse, niente da fare, terra promessa, non ci entri. Apocalisse 3,19, ce l'hai lì?
Sì, tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Apocalisse 3,19.
Quindi, abbi zelo e ravvediti, cioè quelli che amo io li riprendo e li castigo. Invece quelli che il diavolo ama, non mica li riprende, li benedice. Lui ama le multinazionali, non ha importanza che razza di cancro che sono, quanti sono egoisti, il diavolo solo benedice, è l'amore del cane. Ma Giuseppe, ce l'hai quei cani? Non ce l'ho quei cani. C'è il posto, c'è il tempo che il cane deve amare il padrone, purtroppo ama anche quei padroni che non lo meriterebbero. È l'amore di un cane, è come un oggetto, è un soggetto. Il cane viene programmato ad amare il padrone A o il padrone B, il padrone A è pecorella, e il padrone B è una capra, un lupo, un diavolo. Il cane ama chiunque gli dà un pezzo di pane. Dimmi.
Una domanda, perché sì, sono d'accordo che Dio non ci ama ciecamente, però allora cosa è l'amore incondizionato di Dio?
L'amore incondizionato di Dio è che se, fino a quando ti penti, Lui ti perdona. Non è che ti perdona se tu disubbidisci, non è che ti ama e ti perdona nella tua disubbidienza. Dio amerà il peccatore, ma non il peccato. Mm-hmm. Cioè Dio ti ama incondizionatamente, che se tu sei suo figlio che finalmente ha accettato Gesù Cristo, sei suo figlio, potrai sbagliare 70 volte 7 e Lui ti perdona 70 volte 7, se ti penti. Se sei suo figlio ti pentirai, se non ti penti non sei suo figlio, sei solo un finto cristiano, un finto
sì,
credente.
Ma Dio ama incondizionalmente anche quelli che non sono suoi figli?
No, non ama il diavolo incondizionalmente, non ama la zizzania, non ama... quelli che fanno il male, i malvagi. L'amore verso i figli è diverso. Se tu hai dei figli non amerai mai gli altri come ami i tuoi figli. I tuoi figli sono una cosa speciale.
Sì, certo. Sì.
Ma no, devi amare il prossimo come te stesso. Vedi quelli là che hanno crocifisso Gesù? Li devi amare come te stesso. No, li puoi perdonare. Siccome i boia esecutori romani che non sapevano cosa facevano. Padre, perdona, non sanno quello che fanno. Ma i farisei che sapevano benissimo cosa facevano, quelli non sono perdonati. Non mi vedrete più fin quando non dite benedetto è colui che viene nel nome del Signore. L'amore incondizionato è verso i figli. Mm-hmm. Io ho dei figli e a volte capita che qualcuno è o sarà fuori binario. Quando si pentirà sarà sempre mio figlio. Perché? Perché il mio amore è vero.
Ma anche se non si pente è sempre tuo figlio?
Sì, è sempre mio figlio.
Quindi è un amore profondo perché tu sei il padre.
Sì, però le benedizioni di Dio sono condizionate all'ubbidienza.
Sì. Quello è chiaro, sì.
Quindi cerchiamo di non confondere l'amore con le benedizioni.
Sì, sì, sì.
Cioè, se il diavolo si pentiva, Dio l'avrebbe perdonato. Non si è pentito. Saul è stato ripreso molte volte, il re Saul. Il profeta Samuele lo ha ripreso diverse volte. Lui faceva finta di piangere qualche finta lacrima, da buon coccodrillo che era, però tornava sempre a seguire il suo egoismo, il suo superbio, il suo orgoglio. È arrivato a un certo punto in 1 Samuele, capitolo 16, verso 1 e 2, che Dio gli dice, ma Samuele, perché piangi ancora per Saul? Che Samuele piangeva per il re che lui, Samuele, aveva unto. Dice, Dio gli ha detto a Samuele, non lo vedi che l'ho rigettato? riempi il tuo corno di olio e vai a ungere il nuovo re di Israele. Ti manderò a Betlemme dal figlio di Gesse. Parte Samuele, unge a Davide ed ecco che c'è un nuovo re in Israele. Alleluia.
Sì, quindi Dio ama tutti, anche quelli che sono non credenti. Li ama nel senso che dà a tutti la stessa possibilità di pentirsi, salvarsi, di entrare nel regno di Dio. Tutti hanno questa possibilità uguale, però poi dipende da loro se l'accettano o no. In quel senso, però non li ama ciecamente, nel senso di offrire a tutti il regno di Dio senza condizioni. Non è così.
Sì, ho sentito certi predicatori che non sanno cosa predicano, alla finestra. Dio ama tutti, Dio perdona tutti, l'inferno, dice il suo braccio destro, là che è il capo della famiglia cristiana, lì, un gesuita, direttore della famiglia cristiana, dice l'inferno non esiste, ha detto. Io ci credo che l'inferno non esiste per sempre, nel senso che la gente non è là a essere tormentata per sempre, ci credo. Si è dato anche delle rivelazioni su questo, ho fatto dei video, come si chiamano, Angela?
Adesso te le trovo per sapere esattamente.
È l'inferno, no, nessuna anima soffre all'inferno.
Sì, più o meno così.
Ecco, e lì spiega che nessuna anima soffre all'inferno. L'inferno è un luogo di esecuzione. Va bene, anche la morte viene gettata nell'inferno, quindi non c'è più neanche la morte, tutto finisce. Bene, quindi vorrei parlare un po' dei dottori.
Dimmi. Allora, sulla pagina di soggetti. Nessun'anima brucia all'inferno per sempre. Ecco le scritture. Un altro messaggio. Permetterà Dio che le anime dannate brucino per eternità?
Quindi qui la rivelazione che il Signore mi ha dato sul fatto che l'inferno nessun'anima soffre. È un posto di esecuzione. Plotone di esecuzione. Lì muoiono. Ecco. Ma soffrire anime lì? No. Quindi... Ora, i dottori, stavo parlando, i dottori per il bene dei pazienti prescrivono un'operazione magari dolorosa, magari di amputare un arto. Però lo fanno per il bene del paziente, normalmente parlando. Va bene, sì, ti vogliono amputare un arto, però è per il tuo bene. Quindi a volte il Signore fa delle cose. Anche Gesù a volte ha raccomandato amputazioni di arti.
Gesù?
Gesù ha parlato di amputare gli arti. Dove, come, quando, perché?
Sì.
Ma Marco 9, andiamo lì?
Sì.
Vai da Marco 9.
Sì, Marco 9.
Ecco, verso 43-49, Gesù parla di amputare degli arti.
Marco 9?
Fino a 43-49 devi andare.
43. Se la tua mano ti fa cadere in peccato, tagliala.
E 45, sì?
Se il tuo piede ti fa cadere in peccato, taglialo.
Quindi Gesù dice amputare. C'è anche quel tempo. Salta al 47.
Se l'occhio tuo ti fa cadere in peccato, cavalo. Meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne, poiché ognuno sarà salato come il fuoco. Marco 9, 43. 3 a 49.
Allora, praticamente, fino a qui è tutto chiaro?
Sì, però posso tornare alla prima domanda, no, al primo versetto che abbiamo citato di Apocalisse 22, 14 e 15. Parlando della Nuova Gerusalemme, abbiamo detto, nel verso 15 è scritto, fuori i cani, i stregoni, i fornicatori, omicidi. Quindi questi non entrano nella santa città, non possono diventare sposa di Cristo. Cioè vuol dire che quelli che sono amano come un cane, cioè quelli che amano una persona ciecamente, con tutto il cuore, quelli non entreranno nella Nuova Gerusalemme?
No. No, quelli che amano come amano i cani, cioè danno tutto il cuore al padrone, a una donna, a un uomo, a una relazione...
Anche se lo fanno nel nome dell'amore.
Questa relazione al di sopra di Dio. Non entra nel regno della Nuova Gerusalemme. Mm-hmm. Lì si entra come fa Abramo, come fanno i discepoli, gli apostoli. Cioè loro non amano nessuno al di sopra. Vediamo Atti capitolo 15 che vediamo che Paolo e Barnaba hanno una grossa lite. Grandissime lite appunto che si separano. Atti capitolo 15. alla fine del capitolo si separano perché hanno litigato, cioè nessuno di loro seguiva l'altro ciecamente. È giusto o sbagliato la lite? Non, questa è un'altra storia. Chi ha ragione e chi ha torto, ne
Sì,
parleremo un
sì,
altro
sì.
tempo. Sto dicendo che Paolo ha litigato con Barnaba e di brutto. Si sono separati, però Dio ha continuato a usare Paolo tranquillamente fino alla fine del Nuovo Testamento, quasi, fino a, va bene, quasi alla fine. Paolo è rimasto grande, perché Paolo non, né Barnaba né Paolo seguivano l'altro ciecamente, perché sbagliamo. Capito? Quindi quelle chiese dove il pastore è un dittatore, il pastore è sempre un profeta, quando non cade foglia che il pastore non voglia. E che il pastore ha sempre ragione. Va bene, è come la moglie che c'ha il marito che ha sempre ragione. Quella moglie ha commesso un errore nella sua vita. Capito? Quindi, fratelli, mai confidare, mai confidare in una persona ciecamente, perché non forse, ma sicuramente vi condurrà alla fossa. Mai amare una persona con tutto il cuore. Al primo sbaglio voi divorziate. Perché? Perché mi ha tradito. Perché? Perché questo. Beh, quando tu ti sei sposata, c'è una cosa che non hai capito, cara sorella e fratello. Tu quando ti sposi entri in un campo di missione. Stai sposando una persona da ospedalizzare. Stai sposando un marito e una moglie che hanno bisogno di molto, molto ospedale.
Ospedale spirituale,
Perché
speriamo.
il fidanzato o fidanzata non è quello vestito elegante, che mangiate i gelatini insieme e passeggiate insieme al tramonto facendo sogni di gloria. No, è un disgraziato come te. Ma è così elegante, così carino. Sì, d'accordo, è tutto messo in scena. Perché lui sa e Dio sa come lui o lei veramente sono. Come sono? Hanno bisogno di molto aiuto. Help! Va bene?
Sì,
Quindi,
sì.
allora, se partite con l'idea che il matrimonio è un campo di missione, potreste arrivare alla fine. Potreste arrivare alla vecchiaia, due vecchiotti che passeggiano tra le foglie di autunno nel parco. Un vecchietto e una vecchietta che si guardano con amore, una vita che si perdonano, una vita che si comprendono, che uno e l'altro sono senza speranza, che qui di buono hanno solo Gesù, il resto si salvi chi può. Se volete arrivare a quel traguardo, fratelli, se il ravvimento non avviene prima ovviamente, se volete arrivare al traguardo di camminare in un parco, con le foglie dall'autunno intorno, capelli bianchi, l'andatura lenta, magari ogni tanto appoggiandosi uno all'altra, come faccio anch'io qui, a volte vado a fare una passeggiata con un fratello, una sorella, Deborah, e mi appoggio un po' ai fratelli. Perché così, quando c'è una certa età, ti viene di appoggiarti. Mi sono mai appoggiata a te, Angela? Sì, a
Sì,
volte
ma
mi ha.
anche io a te,
Sì,
quindi.
ci si sorregge a volte, capito? Se volete arrivare all'età della vecchiaia con una moglie o un marito e potervi dire quando siete a 50, 60, 70, 80 anni, quello che si arriva, tu sei la benedizione di Dio per me. E ringrazio il Signore, abbiamo passato di cotte e di crude, ma lo rifarei di nuovo. Ti risposerei di nuovo. Lui ha fatto i suoi sbagli, tu i tuoi, vi siete perdonati e vi avete ricominciato a camminare insieme. E vi amate con l'amore vero perché è l'amore di Gesù. L'amore vero non è quello dell'uomo verso la donna, quello lì è un piccolo frutto, piccolo, che sorge nel grande amore di Dio. Gloria al Signore. E allora, sì, i cani amano, ma noi non siamo cani. Va bene. E poi guarda la lista che qui dà, fuori dalla Nuova Gerusalemme sono i cani, i stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chi ama e pratica la menzogna. Io mi fermerei, Angela.
Amen.
Dio ti benedica.
Grazie.
Metti un canto?
Sì, mettiamo il buon samaritano di Marocchi.
Il buon samaritano, ottimo. Grazie Angela.
Grazie Gesù.
Di solito sei nello spirito.
Grazie per questo messaggio. È importante misurare il nostro amore con le scritture per assicurarci che abbiamo l'equilibrio giusto. Ascoltiamo Marcello Marocchi, il buon samaritano.
Scendeva da Gerusalemme un uomo tutto solo, s'era messo in viaggio con il suo somaro. Lo videro i banditi, lo accolsero a legnate, gli tolsero i vestiti, gli fecero ferite. Fuggirono poi in fretta, dopo aver preso tutto, lasciandolo per terra, nudo e malandato. Scendeva da Gerusalemme anche un sacerdote, passò per quella via, lo vide ma non si fermò. Pensò: il mio Dio mi aspetta, un altro si fermerà. Io pregherò per lui e Dio lo aiuterà. E lo lasciò per terra, nudo e malandato. Il Dio che lui cercava l'aveva oltrepassato. Da Gerusalemme anche un samaritano lo vide, si fermò e strinse la sua mano. Gli diede il suo mantello, un sorso del suo vino, fasciò le sue ferite, lo mise sul cavallo, cercò una taverna e lo fece riposare, e prima di partire pagò l'albergatore. Questa storia, cari amici, oggi ci ha insegnato che non è il vestito a dire chi Dio ha incontrato.